titolo di questi messaggi, di questi pensieri tratti dalla scrittura, tratti da diverse parti della scrittura, Giovanni 12 e Prima Corinzi 15, il Vecchio Testamento che è sempre nei nostri cuori come insegnamento. E il titolo di questi pensieri è Le prove della Chiesa, morte e resurrezione di Cristo. Le prove della Chiesa. Se consideriamo il Signore, il percorso che il Signore fece fare a Israele, uscendo dall'Egitto, egli evitò proprio che prendesse la via più breve, già fin dall'inizio. Già fin dall'inizio il Signore sapeva che doveva lottare per conquistare il suo popolo, e lo stesso fa con noi. Poi successe che, andando per la via più lunga, dopo il Sinai, dopo la legge, dopo aver dato il tabernacolo affinché fosse ben chiaro che la legge noi non la possiamo adempiere, ed avendo dato le ali dei cherubini sotto i quali, dopo, sotto le ali veniva spruzzato il sangue dell'agnello, dopo aver fatto tutte queste cose, noi sappiamo che Israele ebbe tanti problemi, creò tanti problemi, ebbe tante ribellioni, ma alla fine, come ci è stato detto dal fratello, riuscì a guadare il Giordano, bene o male, riuscì a dopo 40 anni riuscì a passare il Giordano, che era il confine del deserto, e poté entrare nella terra promessa, e subito ebbe davanti un'altra prova, quella di Gerico e delle mura. Dentro alle mura c'era paura e terrore, fuori dalle mura il popolo aspettava la grazia di Dio. Quindi quel popolo che girava attorno a Gerico doveva giorno per giorno, ecco, mamma mia, Signore, sono così debole che non riesco, faccio fatica ad andare avanti coi pensieri, scusate. E allora l'uomo ha sempre paura. Ascoltavo "Son salvato per grazia", a un certo punto dice "Una voce sentì dentro il cuore", cos'è? È la voce di Cristo che mi chiama a sé. E allora pensavo, siccome ero in angustie per questo messaggio che il Signore mi darà per la sua grazia, siccome ero in angustia, dico, ma l'unico modo per sentire una voce di Cristo nel cuore è essere angosciati, essere alla frutta, non aver nessuna speranza in se stessi. Cioè noi, non so se cosa pensate del mondo nel quale viviamo o della nostra situazione di credenti, i problemi che abbiamo, Se i problemi sono l'unica cosa a cui guardiamo, perché allora se guardiamo solo i problemi e cerchiamo di risolverli noi, siamo fritti, perché dobbiamo andare a Gesù per ascoltare quella voce. Una voce sentì dentro il cuore, cos'è? Bisogna essere angosciati di noi stessi e invocare Gesù e la grazia sua. E la grazia sua. Questi pensieri sono nati perché al capitolo 10 della Prima Corinzi dice l'Apostolo Paolo, ma è per grazia di Dio che sono quello che sono, e la grazia sua verso me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Cioè, noi abbiamo bisogno di non solo di affrontare dei problemi, ma di renderci conto che non riusciamo assolutamente a risolverli se non per la grazia di Dio, perché il Signore è reale fuori di noi. Se il Signore non ci lasciasse il soffio dei nostri polmoni, se non facesse fiorire le messi dei campi attorno a noi, se non facesse sorgere il sole, ma noi dove saremmo? Saremmo in un letamaio, saremmo proprio distrutti. Non c'è altra via che la grazia di Dio, l'unica cosa sicura è la grazia, che non è palpabile, che non si può mettere nel portafoglio o in banca, che oltretutto sono luoghi poco sicuri, ma voglio dire, la grazia è qualcosa che il cuore deve ricevere giorno per giorno, al fine che possiamo andare avanti verso la meta e avere quella meta che per Israele era un paese delizioso, che poi purtroppo andò distrutto per la sua ribellione, ma per noi è la vita eterna. Quindi le prove della Chiesa sono proprio il terreno fertile dentro il quale noi possiamo usufruire della grazia di Dio, dato che diciamo di essere credenti, allora dobbiamo usufruire di questa grazia, ma la grazia viene a noi solo se siamo consapevoli che per noi stessi non possiamo far nulla. E l'Apostolo Paolo, che era così forte come Saulo, quando era fariseo, lui faceva tutto con la forza della sua intelligenza e della sua determinazione, la determinazione della sua volontà. Quell'uomo lì, perché la grazia lo soccorresse ogni giorno, doveva diventare piccolo, piccolo. Infatti penso che Saul volesse dire, non so, eminente, ma Paolo vuol dire minimo, minimo. Dice, io sono il minimo, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma è per la grazia di Dio che sono quello che sono. Allora, qui, oggi, siccome in questa nostra chiesa, questa nostra assemblea, questo corpo di Cristo che rappresentiamo è in un viaggio periglioso e abbiamo avuto la tristezza di dover vedere che delle guide sicure che avevamo ci sono venute meno. Noi dobbiamo andare avanti per la stessa strada e non lasciarci perdere da strade laterali. Noi siamo in mezzo a un guado, dobbiamo varcare il fiume, ognuno con i suoi guai casalinghi e insieme come chiesa. Se verremo qui ogni giorno portando con noi Gesù, invece di entrare da soli di là, dobbiamo entrare con Gesù, allora portiamo valore alla Chiesa, portiamo gioia, portiamo allegrezza, altrimenti saremo un esercito senza armi e senza possibilità di avere la grazia. Quindi mi raccomando che considerate, ognuno consideri la sua vita e consideri che per udire la voce di Cristo nel suo cuore deve avere una visione di sé particolare, perché se Cristo è morto affinché noi morissimo, vuol dire che per il nostro cuore non c'è speranza. Oltre ai problemi che abbiamo di vita, di speranze della vita, che sono minime, noi non abbiamo speranza in noi stessi. Se siamo sinceri come credenti, la nostra possibilità senza la grazia è inesistente. Noi dobbiamo vivere per grazia. Giovanni 12, 23. C'erano dei giudei greci, che venivano dalla Grecia, che cercavano di vedere Gesù. E allora i discepoli li fecero avvicinare al Signore e nel versetto 23 Gesù rispose in questo modo a questi greci. Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta che il figliuol dell'uomo ha da essere glorificato. In verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Abbiamo parlato di resurrezione. Ma questa parabola, così semplice, del granello di frumento, è proprio l'emblema della resurrezione che il Signore vuole che mettiamo nei nostri cuori come un tesoro inestimabile e una sorgente di grazia. Perché? Perché è la cosa più semplice del mondo. Io mi ricordo che mio padre, in autunno, saggiava la capacità dei semi di frumento di germogliare prima di seminare, perché la semente, gettare della semente nella terra, lui voleva essere sicuro che ci fosse una buona crescita di questi semi, e così metteva in un piatto con dell'acqua e un fazzoletto, e dentro al fazzoletto metteva dei semi di grano. Questi semi di grano, dopo un po' che stavano a macerare nell'acqua, quasi tutti, buona parte di loro, germogliava. E questo è l'emblema della morte e resurrezione che Gesù ci ha messo davanti. Cioè, se non moriamo, non si manifesta in noi lo Spirito Santo, non si manifesta in noi la potenza e la grazia della resurrezione di Cristo. Questa è la nostra tragedia, questo è il nostro cammino. Gesù, via, verità e vita, è questo, ci ha insegnato e ha dato l'esempio lui stesso andando sulla croce per noi, cosa che non potevamo fare. Ma adesso, nella vita di tutti i giorni, noi dobbiamo perseverare per questa via, perché è l'unica che ci dà la certezza che la grazia è sempre attorno a noi e ci conforta e ci porta avanti. Allora, vedete, c'è una legge, una legge dei semi, che fa sì che finché il granello di frumento è all'asciutto, in un granaio, oppure in una tomba dei faraoni, nelle tombe dei faraoni è stata trovata dei grani di frumento, del frumento, perché oltre a cavalli, carri, servi che venivano messi nella tomba di questi re, c'era anche del grano, c'era delle cose. E gli scienziati hanno provato a vedere se dopo 2000 anni germogliavano. E non tutti, ma germogliavano. Questa legge è una legge soprannaturale, oltre che naturale. è una legge che ci fa vedere come Dio rende pratica e sicura la nostra fede. La fede che noi abbiamo avuto in Dio è il se, quando siamo morti, quando è che abbiamo cominciato a credere? Quando siamo morti con Cristo, in quel momento in cui abbiamo rinunciato a noi stessi, abbiamo detto: io non sono altro che un peccatore perduto. Se qualcuno non mi aiuta, se un Dio non mi aiuta, io sono perduto. Questo è stato l'inizio della nostra vita. Quindi noi siamo nati alla fede attraverso la morte. Quando abbiamo deciso di credere in Cristo e abbiamo cercato una chiesa e siamo venuti qui, è perché siamo morti a noi stessi. C'è stato un momento che siamo morti a noi stessi, non avevamo fiducia in noi stessi. Quindi abbiamo posto la nostra fede in Gesù, che ha detto: io sono morto per te. In quel momento è nata la nostra fede, è nata la nostra fiducia, la nostra forza in Lui, ed Egli ci ha portati fin qua. Ma dobbiamo andare avanti, e di morte in morte dobbiamo andare avanti affinché la grazia sua ci sorregga e ci porti dove Lui vuole. Quindi questo è il primo passo per capire la resurrezione. Adesso andiamo in Prima Corinzi, al capitolo 15. E leggiamo dal versetto 12. Fino al 23. Or, se si predica che Cristo è resuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Ma se non v'è resurrezione dei morti, neppure Cristo è resuscitato. E se Cristo non è resuscitato, vana dunque la nostra predicazione, vana pure è la vostra fede. E noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha resuscitato il Cristo, il quale Egli non ha resuscitato, se non è vero che i morti non resuscitano. Difatti, se i morti non resuscitano, neppure Cristo è resuscitato. Ma capite che messaggio ci è giunto nel cuore? Ma capite cosa abbiamo creduto? Ci crediamo ancora a queste cose? E se Cristo non è resuscitato, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Cioè non avreste speranza e avreste ancora la tristezza di dover lottare contro voi stessi con le vostre forze. Ma quelli che dormono in Cristo pure sono periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini, i più ingannati di tutti. Ma se Cristo è resuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono, infatti, ora Cristo è resuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono, infatti, poiché per mezzo di un solo uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un solo uomo è venuta la resurrezione dai morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine: Cristo la primizia, poi quelli che sono in Cristo alla sua venuta. è necessaria la nostra morte, perché se non moriamo non possiamo risuscitare. Se noi non moriamo a noi stessi, avendo una certezza della grazia di Dio, come l'Apostolo Paolo, come che era così tronfio della sua sapienza, di tutta la sua giustizia secondo la legge, se non abbiamo fede nella grazia, noi non moriamo per avere la resurrezione di Cristo. Siamo come dei germi che vengono messi a macerare, ma che non danno né germoglio né radici. Perché quando voi mettete un seme di frumento di qualsiasi tipo nella terra, marcisce per l'umidità e il guscio si rompe, si spezza, si rende fragile e comincia la vita. La vita è fatta di due parti. Il grano di frumento subito ha un orientamento, Se lo mettete a testa in giù, il germoglio viene in su, ha il senso dell'orientamento del cielo, di cosa è il cielo, verso la luce, e in giù ci devono essere le radici. Quindi, il dono della grazia che ci è stato fatto al momento della nostra conversione aveva un senso. Noi magari allora non capivamo granché, ma adesso, leggendo la scrittura, noi vediamo che tutto quello che Dio ci ha dato gratuitamente, gratis, per grazia, ha un senso, è tutto un senso reale, che lo vediamo nella terra, lo vediamo nella creazione, lo vediamo in tutte le cose della nostra vita. Quindi è indispensabile che noi abbiamo fiducia di questa grazia che viene solo dalla morte e dalla resurrezione. Questa è la nostra via, questa è l'unica nostra speranza. Prima Corinzi 10:1. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state salvi e mediante il quale siete salvati. Seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo a tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Cristo. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non già io però, ma la grazia di Dio che è in me. Sia dunque io e siano loro, così predichiamo e così voi avete creduto. Questa è la realtà della nostra, perché siamo seduti in queste sedie. Ecco perché ascoltiamo queste parole che ci allargano il cuore, ci danno speranza. Perché questa è la vita di Dio per noi. Questa è la gioia e l'allegrezza e la speranza per questa vita che altrimenti non avrebbe senso. Saremmo come dei germi che non hanno orientamento e che piantano, vogliono germogliare sottoterra. No, tutto quello che è stato piantato in noi per mezzo della fede ha un senso che dà senso alla nostra vita. È quello che Dio ci ha dato che dà senso alla nostra vita. Ecco perché Gesù, io sono la luce del mondo. Io sono la luce del mondo perché l'Apostolo Pietro dirà che, riprendiamo dopo, perché mi è scappato il pensiero. Ho pensato a due cose in modo diverso. Intanto però consideriamo l'Apostolo Paolo. Qui ci abbiamo in questi versetti, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Quest'uomo era un uomo di un'intelligenza, di una cultura, di una forza anche di persuasione, di tutto, per cui lui andava contro Dio, era disposto, per lui Gesù era un ricordo da distruggere in coloro che credevano. Pensate un po'. Pensate che forza aveva quest'uomo. Bene, quest'uomo è stato trasformato nello stesso modo che siamo stati trasformati noi. E cosa gli è successo? Tutta la forza, la volontà e l'intelligenza che aveva è stata messa al servizio di Gesù. Gesù, il creatore, ha creato quest'uomo tremendo, terribile, e poi gli ha voltato il cuore in modo che servisse a Gesù, che servisse al cielo, che servisse alla grazia, servisse a quelle cose che noi, camminando in questo cammino sulla terra, ci sembrano difficili da usare, come la grazia. Ma la grazia non può essere una disgrazia. La grazia deve essere una grazia. Quest'uomo qui che si chiamava Saul, si è chiamato Paolo, che vuol dire piccolo. Ed è rimasto piccolo nel suo cuore perché? Perché aveva bisogno della grazia. E noi pure abbiamo bisogno tutti i momenti di essere soccorsi e di pensare che è Gesù in noi che deve comandare e non la nostra intelligenza e non i nostri pensieri. Queste cose le andiamo a vedere in prima Pietro. Pietro era un uomo, anche lui, piuttosto cocciuto, e come molti di noi lo sono, io pure. E questo uomo, che si chiamava Pietro, nella sua lettera, la prima lettera, ci fa trasparire, se voi tenete il filo dei pensieri che vi ho dato, ci fa trasparire cosa è successo anche in lui, perché in lui è successo la stessa cosa che in Paolo. Non so se conoscete Giorgio Müller, il famoso benefattore dei bambini, eccetera. Quest'uomo era, se voi leggete la sua biografia, era un uomo infame, a dir poco infame, rubava i suoi, rubava dappertutto, era intelligente ma era scaltro, malvagio, pensava addirittura in un certo momento di intraprendere la carriera ecclesiastica per denaro, per denaro. Bene, quest'uomo, la sua mente, la sua capacità, la sua rapacità è stata tramutata dalla grazia in modo che è diventato un esempio di fede, di meraviglia, di... è una cosa meravigliosa. E lo stesso l'apostolo Pietro. Noi dobbiamo leggere alcuni passi di questa lettera per capire come è necessaria la morte affinché la resurrezione venga nei nostri cuori e così questa grazia fruttifichi nella nostra vita, ci dia da vivere gioiosamente in vista del cielo, come ci diceva il fratello che dobbiamo cantare, che siamo sotto le mura di Gerico, che siamo da un'altra parte, noi dobbiamo andare avanti avendo questa via in Cristo che il Signore ci ha messo davanti. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito e ad ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Bisognerebbe spiegare tutte queste cose meravigliose. Questo vuol dire che in Dio c'era il progetto per ciascuno di noi, non solo per Pietro, ma in ciascuno di noi, quando è nato, è stato scritto nel libro della vita. E il Signore ha un progetto di amore per ciascuno di noi e di gloria che noi dobbiamo perseguire. Non dobbiamo lasciarci disperdere la vita dai problemi laterali di questa vita, ma dobbiamo mirare alla meta, che è la gloria di Dio, e usufruire della grazia e della pace. Versetto 3. Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua misericordia, dunque noi eravamo peccatori, ma Dio nella sua misericordia ci ha fatti rinascere mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Sempre la stessa musica. Sempre la stessa storia del seme che deve marcire nella terra perché possa germogliare la grazia e la vita di Gesù. Mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, ha una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi. Per voi in Cristo, sempre Cristo, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, nel che voi esultate, benché ora, per un po' di tempo, bisogna essere afflitti da svariate prove, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, vedete la fede, la grazia non viene, viene attraverso le prove, il Signore lascia al diavolo di soffiarci agli orecchi. Ma cosa stai a credere? Perché vuoi pregare? Perché vuoi leggere? Ma quella è una tentazione. Prove che noi dobbiamo... svariate prove, siate afflitti svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure è provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria e onore nella rivelazione di Gesù Cristo. Pietro, un altro cocciuto uomo, peccatore, malvagio come noi, che è stato trasformato dalla grazia di Dio, dalla fede che noi diciamo di avere. E quindi noi non dobbiamo aver paura di nulla, se non di non attingere al serbatoio celeste della grazia che è pronto per noi. Nella rivelazione di Gesù Cristo, il quale, benché non abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle vostre anime. Ma è una salvezza che dobbiamo conquistare giorno per giorno. Giorno per giorno, non dire ho creduto. Ascoltavo un disco di un fratello e mi diceva, è facile, parlando in una chiesa con delle persone, che certe persone vengono a salutarti e poi tu, infervorato dalla fede, dal messaggio che hai trasmesso, eccetera, parli di Gesù. E quelli vedi che sono... che non gioiscono dei tuoi pensieri, di queste cose. E tu gli dici, ma lei è un credente? E gli dice, io sono un credente, Ma sono persone che hanno perso la fede, stanno perdendo la fede. Noi dobbiamo lottare per la nostra fede tutti i giorni, se no siamo perduti. Versetto 10. Questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche, delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata. Leggevo in Abacuc, leggevo in Daniele, ci sono alcuni versetti che fanno capire come questi profeti, che erano ispirati dallo Spirito Santo, erano costretti a dire delle cose che sono state scritte, sono qui, riguardo alla nascita di Cristo, per esempio le 70 settimane di anni, eccetera, riguardo ad altre cose per Abacuc, che era disperato perché sembrava che Israele stesse per essere distrutto dai suoi nemici. E questi uomini, in questi momenti di disperazione, invocando la misericordia di Dio, ebbero dei messaggi sulla venuta di Cristo. E Cristo è questo, Cristo è già venuto, Cristo è già morto, Cristo è già risuscitato e noi siamo qua e noi dobbiamo andare avanti, ma tornando alle radici della nostra fede, avremo fede, altrimenti perderemo tutto per strada, perché il mondo attorno a noi non ci aiuta per niente, la famiglia attorno a noi che non è convertita non ci aiuta per niente, ci fa vedere solo la televisione o le mode di questo mondo. Quindi noi perdiamo il fulgore, la potenza della grazia che il Signore ha disposto per noi e che è in cielo per noi. Questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche, delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata. La grazia destinata era Gesù, la salvezza in Gesù. Essi indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava, quando anticipatamente testimoniavano delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. Ma a queste parole. Noi ne abbiamo bisogno tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Questo deve essere la nostra colazione del mattino, deve essere tutto il nostro pane. Questo è Gesù che si dà a noi come pane dell'anima, perché non possiamo solo mangiare una colazione per il corpo, dobbiamo mangiare una colazione per l'anima. Lo Spirito di Cristo che era in loro accennava, quando anticipatamente testimoniavano delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. Le glorie siamo noi quando crediamo, le glorie di Cristo siamo noi, Chiesa di questi ultimi tempi, quando usufruiamo dello Spirito Santo per morire a noi stessi e risorgere a vita di giustizia e in preghiera, come faremo oggi pomeriggio. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi ministravano queste cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo, nelle quali cose gli angeli desiderano guardare ben addentro. Ma vi rendete conto, leggendo queste parole, se voi le leggete con passione, con bisogno di grazia, la fede ha fatto in modo che questa terra non è più la terra, una terra normale, quella dei giornali, quella della televisione, delle cose che ci frullano attorno e ci distraggono. Questa terra è sotto l'occhio di Dio, è sotto l'occhio degli angeli, è sotto l'occhio del regno dei cieli nel quale speriamo di andare con gioia e con allegrezza. Quindi noi siamo in una posizione straordinaria. Le prove che stiamo soffrendo non ci devono spaventare. Noi dobbiamo andare avanti in Cristo. Dobbiamo morire a noi stessi e risorgere. E risorgere. Prima Pietro, capitolo 2. Solo un altro passaggio, poi ci riposiamo in Cristo. State a sentire cosa dice l'Apostolo Pietro. Dice di gettare via. Cosa dobbiamo gettare via? Gettando dunque lungi da voi ogni malizia, ogni frode, ogni ipocrisia, ogni invidia, ogni sorta di maldicenze. Come sorte di maldicenze? Ci sta dicendo, ma se tu sei morto con Cristo, cosa stai a piluccare col mondo o a pensare come il mondo, come pensavi prima, pensando di essere tu a dover risolvere i problemi della tua vita? No, tu devi vivere in Cristo. Come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza, seppure avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma dinanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi in Lui, siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questa è la nostra vita, vedete? In Pietro c'era ben la consapevolezza dell'uomo vecchio suo, perché quando dice gettando via da voi queste cose c'erano anche in lui, ma lui viveva sempre in Cristo, puntando a Gesù che era in lui, ma deve essere nutrito, deve essere risvegliato. Dobbiamo cercarlo, quella voce di Cristo, quella voce di Cristo che ho sentito nel cuore, bisogna che in noi trovi eco tutti i giorni della nostra vita, in modo da gioire, piangere per le cose dove bisogna piangere, ma bisogna anche gioire perché il nostro cammino è meraviglioso in Cristo. Abbiamo delle speranze davanti che non sono vane, perché la nostra vita terrena si affievolisce andando avanti negli anni, ma noi sappiamo che c'è la resurrezione dopo di quelli che dormono. Noi andiamo con tutto il popolo di Dio nel cielo, nella gloria del nostro Signore Gesù Cristo, e Lui, quando tornerà, si vanterà di noi. Noi saremo come dei gioielli su di Lui, quando si apparirà nel cielo della sua gloria, noi saremo come il vanto suo, come una donna si vanta dei suoi gioielli, delle sue bellezze, che ne so, hai capito? Cioè, noi saremo la sua gloria. Io non so, non ho altro da dirvi oggi, però sono contento di quello che il Signore mi ha permesso di manifestare. Vi esorto a non lasciarvi intortare dalla televisione, dal mondo, dai giornali, dalle cose di questa vita, perché questa vita è solo un'appendice che serve a noi per entrare nella gloria che abbiamo detto di credere in Cristo Gesù, il Signore Onnipotente. Amen.